Vogliamo leggere insieme dal capitolo 5, anzi, dal capitolo 5, sì, dell'Epistola agli Ebrei, i versetti dall'1 al 10. Capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei, i versetti dall'1 al 10. Infatti, ogni sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza, ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove gli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Noi abbiamo già visto che il messaggio contenuto in questa parte dell'epistola riguarda l'eccellenza e la superiorità di Cristo anche nei riguardi del ministero del sommo sacerdote. Cristo è superiore agli angeli, Cristo è superiore a Mosè, Cristo è superiore a Giosuè, Cristo è superiore al sommo sacerdote Aronne e egli è il più grande dei sommi sacerdoti, egli è il grande sommo sacerdote. E quindi di tutti i sacerdoti, di tutto il sacerdozio levitico stesso. Gesù Cristo è il grande sommo sacerdote, lo abbiamo visto domenica scorsa, perché è il migliore nella sua relazione con i peccatori, è il migliore per la vocazione che gli è stata rivolta e il compito che il Padre gli ha affidato, e perché è perfino più che sacerdote, in quanto appartiene a un ordine sacerdotale superiore e in una sola persona coniuga i tre uffici del profeta, del sacerdote e del re. Questa mattina vorrei spiegarvi i versetti che vanno dal 7 al 10, che dicono così, rileggiamoli insieme così li abbiamo bene davanti alla nostra consapevolezza. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ora, questi versetti continuano a riferirsi all'eccellenza e al primato di Cristo e in particolar modo ci dicono ciò che egli ha fatto, ciò che Gesù ha fatto in favore di chi? Per chi? l'ha fatto in favore di persone che sono state definite prima ignoranti ed erranti. Oh, se qui c'è qualcuno che pensa di essere esperto, saputo, allora non puoi dire che Cristo non ha fatto nulla per te, perché non ha fatto nulla per quelli che sono sapienti secondo la carne. Se qua c'è qualcuno che pensa che non sbaglia mai, perché è così bravo di appuntare il dito nei confronti degli errori altrui, e quando si confronta con gli altri dice sì, vabbè, qualche cosa la faccio pure io, però, allora Cristo non è per te. Cristo è venuto verso ignoranti ed erranti, che abbiamo detto sono due categorie diverse di persone, ma anche le stesse persone. Spesse volte noi siamo ignoranti e sbagliamo per ignoranza, e allo stesso tempo siamo ribelli e sbagliamo volontariamente. Quindi ciò che Cristo ha fatto, lo ha fatto in favore di queste persone, affinché ignoranti ed erranti, quali siamo noi, potessimo essere salvati, liberati dalla nostra ignoranza, liberati dalla nostra schiavitù e ribellione. E in particolar modo questi versetti ci spiegano in modo straordinariamente sintetico, ma preciso, come da figlio di Dio, designato dal Padre Celeste per essere re, sacerdote, Cristo si è fatto ciò che prima non era, e ha portato a compimento la sua missione per divenire il perfetto salvatore del suo popolo. E qui non si parla soltanto del sacerdote Cristo Gesù, ma si parla anche dell'offerta che ha presentato al Padre e dell'effetto che questa offerta presentata da Cristo ha avuto in confronti di quelli che gli ubbidiscono. Ma cerchiamo di comprendere il contenuto di questi versetti, vediamo poi qualche implicazione pratica per noi. Questi versetti ci parlano del Salvatore perfetto. Infatti il titolo del mio sermone di oggi, se volete dimenticarvi tutto, spero che almeno il titolo ve lo ricordiate, è proprio questo: Cristo il Salvatore perfetto. Cristo è il perfetto Salvatore. Ecco, questi versetti ci parlano proprio del Salvatore perfetto, e questa espressione, questo attributo, questa qualità, questa definizione è usata proprio al versetto 8, benché fosse figlio in parola ubbidienza delle cose che soffrì, è reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Quindi Cristo è il Salvatore perfetto. Che significa perfetto? In questo caso il termine usato significa compiuto, giunto a maturità, cioè la persona che è perfettamente, pienamente adeguata per ricoprire un ruolo. Colui che è giunto a compimento, che non gli manca niente per essere ciò che deve essere o che deve fare, è il Salvatore perfetto. E in quale modo Gesù Cristo è diventato il Salvatore perfetto? E com'è che persone ignoranti ed erranti vengono salvate da questo Salvatore perfetto? E quali caratteristiche devono avere coloro che sono salvati? A quali condizioni essi lo sono? Allora, cerco di rispondere a queste domande. La prima domanda: com'è che Gesù è divenuto il Salvatore perfetto? Guardate che che le parole usate, la terminologia usata dallo scrittore, ci mette al cospetto di verità profondissime e anche di apparenti paradossi. Che cos'è un paradosso? È un'affermazione che sembra impossibile per essere vera, che non possa essere vera, perché apparentemente contraddice un fatto dato per scontato, dato per assodato. E uno di questi paradossi è proprio che Gesù è il Figlio di Dio, è eterno, è il creatore di tutte le cose, conosce ogni cosa, è più grande degli angeli, è più grande di Mosè, è più grande di Giosuè, è eccelso, eccellente, è il primo, è il migliore, eppure qui si parla del perfezionamento del Figlio di Dio. Non vi sembra paradossale tutto ciò? Il Figlio di Dio perfetto? Una cosa perfetta non può essere perfezionata. Una cosa perfetta, se si cambia, non può essere migliorata, può essere peggiorata, casomai. E qui c'è un paradosso. Si parla del perfezionamento. Infatti avete visto cosa dice il testo? È che egli è diventato, per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di una salvezza eterna. Egli è stato reso perfetto. Cosa significa quindi il perfezionamento del Figlio di Dio? Che lo stesso essere descritto nei capitoli precedenti come supremo, eterno, qui è descritto come una persona che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ecco, certamente queste affermazioni possono essere facilmente fraintese se vengono estrapolate dal contesto, e lo sono state in certi casi, ma per comprenderle bisogna considerare che la salvezza promessa da Dio fin dal giardino d'Eden non poteva essere compiuta né da Dio stesso da solo nella sua divinità e nemmeno da un angelo. Doveva essere compiuta da un uomo, da un uomo. Quando Dio promise la salvezza, fece la prima promessa di salvezza si rivolgeva a Satana in realtà, e Eva e Adamo ascoltavano, disse: io porrò inimicizia tra te e la donna, vi ricordate? Poi aggiunse: tra la tua progenie, tra i figli tuoi e i figli della donna, i figli di Eva, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie, poi leggiamo nell'Epistola ai Galati, è Cristo, e doveva essere un uomo, un figlio di Eva, a schiacciare il capo del serpente. Infatti qui si parla proprio dell'incarnazione, del fatto che il Figlio di Dio, la parola eterna, nei giorni della sua carne, vedete al versetto 7, nei giorni della sua carne, cioè quando il Figlio di Dio, la parola, è divenuta carne ed ha abitato un tempo tra noi. Quindi si parla della sua incarnazione. L'uomo doveva essere redento da un uomo. La perfetta deità del Figlio di Dio, sto dicendo qualcosa di inconcepibile per noi, la perfetta deità del Figlio di Dio non era sufficiente per compiere la salvezza dell'umanità. E non sottolineeremo mai abbastanza la piena e perfetta umanità di Cristo. All'inizio del movimento cristiano, quando i cristiani erano ancora pochi e da poco tempo si era stabilita la Chiesa cristiana, sorse un gruppo di veramente non era solamente un gruppo, erano più gruppi, erano varie conventicole, che però avevano anche opinioni molto diverse su certe cose, però avevano un'idea intorno alla natura del Salvatore. E dicevano che siccome la materia è male e solo lo spirito è buono, Cristo Gesù appariva come un uomo, ma in realtà non aveva un corpo di carne, un vero e, vero e proprio corpo di carne e ossa, una vera natura umana piena, materiale, non poteva essere che fosse così attaccata alla natura divina del Figlio di Dio, del Redentore, del Salvatore. C'erano vari gruppi di questi, i doceti, gli ebionisti, c'erano vari tipi di questi gnostici, vari gruppi gnostici. Quando sentite parlare del Vangelo di Giuda, quando sentite parlare del Vangelo di Tommaso o altri tipi di Vangeli, sono tutti scritti da questi gruppi che fiorirono verso la fine del primo secolo e particolarmente nel secondo secolo. Era un'eresia cristologica che praticamente negava la natura umana di Cristo. E negando la natura umana di Cristo, che cosa insegnava? Insegnava che come siamo salvati noi. Insegnava una salvezza diversa. Insegnava che la salvezza si ottiene quando noi siamo illuminati. Otteniamo mediante un'esperienza particolare la conoscenza, otteniamo la gnosi, così la chiamavano, la conoscenza, entriamo in una nuova dimensione, riceviamo un insegnamento segreto da Cristo. Nel Vangelo di Giuda addirittura si dice che Giuda, Gesù se l'era preso da parte perché era lui, era Giuda il discepolo prediletto, al quale Gesù avrebbe rivelato dei segreti e che l'avrebbe mandato lui a farlo, a tradirlo, no? E che sarebbe stato maltrattato da tutti gli altri. Insomma, in questo Vangelo Giuda diventa un eroe, non è più il traditore. E così altri. Ci sono riletture diverse della storia della persona di Gesù. Ma essenzialmente che cosa negano? Negano la piena umanità di Gesù. Dicono che Gesù non poteva essere un uomo, ma guardate con quali affermazioni pesanti qui viene attestata la piena umanità di Cristo, tanto che parla nei giorni della sua carne, carne nella Bibbia ha vari significati ed è collegato alla debolezza, la carne è debole, è collegata alla vulnerabilità, cioè al pericolo di essere tentati, no? Nella mia carne non abita alcun bene, dice l'Apostolo Paolo. È in qualche modo collegata anche a essere soggetti alla legge, ad essere sotto la legge. Se siamo nella carne, siamo sotto gli obblighi della legge. E Cristo viene detto che viene definita la sua vita come i giorni della carne, i giorni della sua debolezza, della sua tentazione, della sua umiliazione in cui egli era pienamente soggetto alla legge. Quindi come divenne Gesù il Salvatore perfetto? Dovette farsi uomo, dovette vivere una vita di perfetta giustizia. Dice questo passo che offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Qui il fuoco è riferimento a quale episodio è. Chiaramente si riferisce a ciò che accadde nel Getsemani, la sera che Gesù fu tradito, poco prima di essere arrestato. Tuttavia possiamo estendere tranquillamente questa vita di preghiera e di devozione, di ubbidienza e di pietà, non soltanto a quell'episodio. Getsemani e le preghiere che Gesù elevò lì furono certamente il picco più alto in cui arrese completamente, pienamente, perfettamente la sua vita alla volontà del Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta, Padre, no? Però Gesù ha vissuto una vita di completa ubbidienza, da sempre. Era sottomesso ai suoi genitori, cresceva in grazia, in statura, davanti, in sapienza, davanti a Dio e davanti agli uomini, anche da piccolo, anche da bambino. Che gioia deve essere stato per Maria e Giuseppe. Non so quanto sia stata una gioia, sicuramente probabilmente si saranno sentiti molte volte loro in difetto e in colpa. Gesù, mai un capriccio, Gesù, mai una monelleria, mai una menzogna, mai un no stizzito, no? Mai una disinteresse nelle cose buone e sante. Da bambino Gesù è sempre stato perfetto, ovviamente come può esserlo un bambino, no? Crescendo nella sua statura, nella grazia, nella sua sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini. E poi non solo da bambino, vi ricordate che cosa fece Gesù quando si presentò davanti a Giovanni il Battista? Per essere battezzato Giovanni gli disse: ma cioè, sono io che devo essere battezzato da te, sapendo chi sei? No, Gesù gli dice: lascia stare, adempiamo così ogni giustizia. Vi ricordate quando Gesù in un certo momento disse: chi di voi mi convince di peccato? E lo poté dire nella certezza che nessuno avrebbe potuto alzare la mano dicendo: io. Chi di voi mi convince di peccato? L'ubbidienza perfetta di Cristo è espressa da Pietro quando dice così, che egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato alcun inganno, citava così in qualche modo Isaia 53. Quindi l'ubbidienza perfetta, l'adempimento di ogni richiesta della legge erano indispensabili per acquisire i meriti necessari per il pagamento del riscatto dei peccatori. Gesù com'è che ci ha potuto salvare? Com'è diventato un salvatore perfetto? Bene, adempiendo ogni giustizia. Pregava Gesù moltissimo, molto più di noi. Tuttavia non ha mai dovuto elevare al Padre una preghiera chiedendo perdono. Ci pensate? Noi dobbiamo chiedere al Padre ogni giorno perdono: Padre, rimettici i nostri debiti. Gesù mai. Perché? Perché tutti i suoi doveri li ha adempiuti con perfetta volontarietà, con tutto il cuore, pienamente. Non ha mai commesso un peccato di omissione, non ha mai commesso un peccato di commissione, non era contaminato dal peccato originale come noi lo siamo. Quindi per diventare per noi un perfetto salvatore doveva vivere una vita perfetta. Il primo Adamo è caduto perché aveva un comandamento a cui ubbidire e l'ha trasgredito. Gesù, il nuovo Adamo, il nuovo uomo, ha ubbidito a tutti i comandamenti della legge senza trasgredirne neppure uno. Doveva essere un uomo, doveva essere un uomo perfetto. Egli è diventato il nostro perfetto salvatore mediante una vita di giustizia perfetta, piena e inoltre patendo sofferenze indicibili. Non bastava. Per diventare il nostro perfetto salvatore doveva essere un uomo giusto, ma doveva anche, era una necessità, patire sofferenze indicibili. Soffrire. Guardate cosa vi voglio fare notare, qualcosa di importante in questo testo. Dice, ed è il versetto 8: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Allora, se guardiamo un pochino più avanti, lo scrittore agli ebrei citerà un passo dei proverbi al capitolo 3, dove si parla della disciplina. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del padre tuo, quindi di Dio, perché il padre corregge quelli che gli ama. E poi si dice che la disciplina è proprio un privilegio, anche se un doloroso privilegio, dei figli. Al punto che un figlio amato è un figlio disciplinato, che viene disciplinato dal padre. Un figlio odiato o un figlio che non si ama è un figlio che viene abbandonato a se stesso. Gli si lascia fare quello che vuole, no? Quindi, in quel caso, nel nostro caso, perché siamo figli, noi veniamo disciplinati. Ma nel caso di Gesù, non perché è figlio e deve imparare l'ubbidienza, ma benché fosse figlio. Cioè, lui è il figlio di Dio che non ha bisogno di imparare l'ubbidienza, perché è ubbidiente, perché è perfetto, perché è pienamente sottomesso, ma benché fosse figlio, è stato sottoposto alla disciplina della sofferenza, benché fosse figlio è stato sottoposto al male dell'ira di Dio, benché fosse figlio ha dovuto patire le sofferenze, le lacrime e il sangue del Getsemani, benché fosse figlio, è stato mandato dal padre, è stato dato dal padre nelle mani dei peccatori, benché fosse figlio, è stato colpito dall'ira del padre e si è caricato dell'ira del padre per poter essere il perfetto salvatore nostro. Che se il padre non avesse riversato la sua ira su di lui, noi non potevamo essere salvati. Allo stesso modo che noi non potevamo essere salvati se non fosse stato uomo e se non avesse compiuto perfettamente la giustizia di Cristo, la giustizia richiesta dal Padre. Queste tre condizioni Gesù le ha adempiute perfettamente, divenne uomo, adempì perfettamente la giustizia e patì per poter acquisire quei meriti. Per acquistarci, per comprarci. Uomo perfetto, perfetto nella sua giustizia, perfetto nella sua obbedienza. Come salva questo perfetto Salvatore? Allora, è diventato un perfetto Salvatore, ma come ci salva? Fin qui quello che lui ha fatto, no? Venuto, si è fatto uomo, ha vissuto una vita senza peccato, ha pagato il prezzo, ma com'è che questa salvezza diventa poi nostra? Allora, vi voglio fare osservare che anche se questo non è esplicitamente detto, però leggiamo questo, ancora una volta questo versetto, il versetto 9 questa volta, reso perfetto divenne per quelli che gli ubbidiscono, per, in favore di. Egli è diventato perfetto Salvatore, non nel senso di una perfezione, un perfezionamento morale, ma è giunto ad essere un adeguato Salvatore, l'uomo perfetto, l'uomo che ha pagato il prezzo del riscatto per tutti quelli che gli ubbidiscono. Cioè, come ci salva Gesù? Come salva perfettamente Cristo? La salvezza appartiene al Signore. ho un grande desiderio rivedere quello scritto dietro di me o da qualche altra parte nel nuovo locale, forse addirittura davanti, fuori. La salvezza appartiene al Signore. E lo stato di ingiustizia nostro negli uomini, se permane, non può che sfociare nella condanna e nella distruzione. Dio è il Salvatore, Dio è giusto, Dio richiede la giustizia, io sono un peccatore. E c'è questa mancanza, di questo deficit, questa mancanza di giustizia. Io non posso essere accolto presso Dio se non ho la giustizia che Dio richiede. Questo debito, questo deficit deve essere colmato. Gesù ha parlato della nostra ingiustizia come i nostri debiti. Isaia ha parlato della nostra ingiustizia come un panno sporco. Questa, come viene lavata, come viene lavato questo panno sporco, tolta questa vergogna, questa impurità, come viene colmato questo debito? Ci sono due risposte a questa domanda, una giusta e una sbagliata. Quella sbagliata è quella del cattolicesimo romano. Vedete, il cattolicesimo romano è cristianesimo, non possiamo dire diversamente, tuttavia è un cristianesimo eretico riguardo al modo in cui Dio salva gli uomini. Per quale ragione? Come spiega il cristianesimo? L'eresia è una risposta sbagliata a una domanda giusta. Questa è l'eresia. La domanda è giusta, ma la risposta è sbagliata. E ovviamente il cattolicesimo romano vede nella scrittura la necessità da parte degli uomini della salvezza. Dio è santo, l'uomo è peccatore. Qual è il modo? L'uomo è peccatore, ha questo deficit di giustizia. Com'è che l'uomo ottiene questa giustizia che gli manca per poter essere salvato? La risposta del cattolicesimo romano è questa: affinché tu sia salvato devi diventare giusto, devi avere la giustizia dentro di te, la giustizia ti deve essere infusa, cioè devi averla pienamente affinché Dio ti guardi, vede che tu hai la giustizia che ti manca, che sei riuscito a ottenere, e ti proclami giusto e quindi ti accolga. E come si ottiene questa infusione della giustizia? Mediante la grazia. Questa giustizia noi, dice il cattolicesimo romano, mica la possiamo ottenere noi da soli, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Addirittura ultimamente cominciano a parlare perfino di sola grazia. Ma comunque sia, la Chiesa Cattolica Romana non nega che noi siamo salvati per grazia, come non nega che siamo salvati mediante Cristo. Ah, Cristo è il Salvatore, Lui è il solo Salvatore, anche solo Cristo. E come otteniamo questa grazia di Dio che Cristo ci ha procurato? Tramite i sacramenti. Per avere questa grazia hai bisogno dei veicoli della grazia, che sono i sacramenti, e quindi hai bisogno del prete, hai bisogno della Chiesa, e hai bisogno di Maria, e hai bisogno dei santi, e hai bisogno di te stesso, e se tutta questa catena non basta, hai bisogno di passare qualche migliaio di anni in purgatorio, perché devi soffrire per poter avere questa giustizia che ti manca. Vedete come si nega quello che si afferma? Questo è il concetto cattolico romano di salvezza. Per grazia, mediante Cristo, la fede necessaria, tutto vi concedono, però attenzione, Tu devi essere riempito di questa giustizia per poter essere da Dio accolto. E quindi ci vogliono le tue opere, ci vuole l'intercessione di Maria, dei santi, di Cristo, della Chiesa, i sacramenti e tutto il resto, e poi neanche tutto questo basta, perché per la maggior parte di noi, a parte alcuni privilegiati, c'è da trascorrere un po' di tempo nelle fiamme tiepide del purgatorio. Perché le fiamme che bruciano sono quelle dell'inferno, quelle sono tiepide. Fiamme di purificazione, così le chiamano. Questa è una risposta sbagliata. La risposta della scrittura, la risposta della Bibbia, del Nuovo Testamento, qual è? Che com'è che Dio salva, che Cristo salva perfettamente? È questa. Dio ci salva mediante l'attribuzione della giustizia di Cristo attraverso la sola fede. Cioè, Dio non ci vede più per quello che noi siamo, ma vedendoci in Cristo ci vede giusti, ci vede coperti della sua giustizia, e siccome non vede più il mio peccato, che pure è presente, ma mi vede in Cristo e vede la giustizia di Cristo su di me, mi dichiara giusto e mi accoglie. La Bibbia è piena di illustrazioni che ci fanno comprendere che questo è sempre stato il senso. Vi ricordate, no? Qualche volta vi capita di chinare il capo e di pregare, diciamo, in abiti che non siete proprio, no, agghindati per pregare, siete in casa, siete da soli, c'è un senso, come dire, a volte di vergogna, tuttavia Dio sa perfettamente come siamo, no? Ci vede anche quando abbiamo gli abiti addosso, no? Io pensavo questo considerando quello che è accaduto nel giorno del peccato di Adamo ed Eva, nel giorno del Getsema, nel giorno del peccato nel giardino di Eden. Adamo ed Eva erano nudi e Dio li coprì. Prima parlò loro, parlò della loro vergogna, gli fece delle promesse, gli disse le conseguenze, e poi, non vi posso vedere così nudi, va, e procurò degli abiti fatte con delle pelli di animali. Ora, che cosa nascondevano davanti a Dio quelle pelli di animali? Qualche cosa, Dio che conosce ogni cosa, che vede coi suoi occhi, altro che raggi X e scanner, body scanner degli aeroporti, no? Tuttavia era una figura, un insegnamento. Dio procura quello che nasconde le nostre vergogne. Ci dà una protezione affinché la nostra miseria e la nostra vergogna non appaia. Più avanti andiamo nel libro dell'Esodo e vediamo che Dio procura un altro mezzo di protezione: il sangue dell'agnello pasquale. Dio dice nel libro dell'Esodo queste parole precise, al capitolo 12, dice così, dice: prendete un mazzetto di sopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino, e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte, e nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino a quel mattino. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sull'architrave e gli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Cosa sta dicendo Dio? Non mi interessa di voi, di chi siete, io non ho riguardo a voi. Se siete fuori dalla porta, morite; se siete dentro la porta, vivete. Non perché siete belli, siete bravi, siete giusti, siete buoni, siete onesti, ma perché c'è il sangue. Quello che siete dentro siete anche fuori, ma dentro siete protetti dal sangue. E l'ultimo esempio è quello dell'uomo che si è trovato nella festa di nozze. Vi ricordate, Gesù raccontò questa parabola e a un certo punto, capitolo 22, dice che questo re aveva fatto una festa di nozze, la gente era lì e mentre c'era questa festa di nozze entrò per vedere quelli che erano a tavola. Sto leggendo da Matteo 22:11, e là notò un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? Costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Che crudeltà! Ma non è una crudeltà. È un'immagine, è un'illustrazione. Gesù ci fa comprendere così che alla festa e al banchetto di Dio e alla presenza di Dio non si può stare se noi non abbiamo un abito adeguato. E che non siamo invitati per la nostra dignità, perché lì ci sono storpi, zoppi, cattivi e buoni a quella festa. Ma pur essendo storpi, zoppi, ciechi, cattivi, buoni, tutti dovevano avere l'abito adeguato. Com'è che Cristo ci salva perfettamente? Donandoci la sua giustizia. Facendo sì che l'abito dei suoi meriti, l'abito della sua giustizia sia su di noi, e Dio vede Cristo, non vede Maria, Giovanni, Giuseppe o chiunque, o Reno, o chiunque altri, vede Cristo. E ho concluso, ma probabilmente devo chiudere qui e lasciare il terzo punto per la prossima volta, perché avevo da dire stamattina, ma non lo dirò, chi sono coloro che vengono perfettamente salvati. Allora, abbiamo un perfetto Salvatore e abbiamo un perfetto metodo di salvezza, ma chi sono coloro che vengono perfettamente salvati? La risposta è nel testo: sono quelli che gli ubbidiscono. E la vedremo la prossima volta. Questa mattina ci fermiamo qua, soltanto voglio fare due o tre applicazioni velocissime. Guardate, comprendete che per quale Gesù doveva morire, giusto, e dare il suo sangue per la nostra salvezza. E da quando Gesù è venuto su questa terra tutti lo volevano ammazzare. Vi ricordate che Erode cercò di ammazzarlo, ma non ci riuscì. Il Signore lo protesse. Più avanti, quando entra nel ministero Gesù, gli abitanti di Nazareth lo volevano precipitare da sopra il monte sul quale era costruita la loro città, ma Gesù passò in mezzo a loro e non lo uccisero. Perché? Perché non era ancora perfetto. Non era ancora perfetto come Salvatore, non come figlio di Dio o come uomo. Egli è sempre stato perfetto nella sua umanità, ma nel suo ufficio di Salvatore doveva portare a compimento l'opera. Vi ricordate quando Gesù muore? Dopo aver detto: tutto è compiuto. Adesso sono il perfetto Salvatore, posso morire. Allora, cosa ci fa capire questa storia? Ci fa comprendere che Dio ha sempre operato mediante un progresso lentamente ottenuto a costo di grandi sacrifici. Molte volte mi sono domandato: ma Dio avrebbe potuto far nascere subito il Redentore, no? Perché non l'ha fatto nascere da Adamo ed Eva? Perché non l'ha fatto nascere al tempo dei patriarchi o prima ancora? Ma È una domanda stupida perché la scrittura dice che nella pienezza del tempo Gesù nacque, cioè quando doveva nascere. Tuttavia comprendiamo che ci è voluto tanto tempo e tanto tempo ancora è passato dalla morte, dalla resurrezione di Cristo, prima del compimento. Perché? Perché Dio fa le cose coi suoi tempi. Noi siamo quelli del tutto e subito. Noi siamo quelli del immediata gratificazione. Clicco, se la pagina di internet sta un secondo e più ad aprirsi, mi arrabbio se c'ho da parcheggiare, magari ho un'ora di tempo, però c'è quello che perde tempo, mi arrabbio. Vogliamo tutto e subito, siamo abituati ad avere le cose veloci, siamo abituati a questa gratificazione immediata. Invece Dio ci fa comprendere che le cose accadono piano piano e che Lui opera lentamente, almeno secondo i canoni umani. Però questa visione per un tempo determinato stabilito, se tarda aspettala, diceva il profeta, perché per certo verrà e non tarderà. I tempi di Dio sono sempre quelli giusti. Ma cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare ad avere pazienza, dobbiamo imparare a lavorare duramente e dobbiamo imparare che i grandi risultati si ottengono con grandi sacrifici. E questa è una lezione particolare, in particolare per i giovani, ma per tutti quanti noi. Grandi, buoni risultati, grandi sacrifici, molta fatica, molto tempo. Cristo e la sua vita e la sua storia ci insegnano queste cose. Contempliamo anche in questa storia la gloria e la bellezza della salvezza che Dio ha provveduto e vantiamoci soltanto della croce di Cristo. Nessun'opera di mia mano, zelo, pregi, tutto è vano. Né rinunce, o mio Signor, nulla può placare il cuor, né il peccato cancellar, solo Tu mi puoi salvare. Questa è la via della salvezza. Gettiamoci interamente tra le braccia di Cristo. Lui è il perfetto Salvatore e Dio ha provveduto per noi una perfetta salvezza. Non abbiamo da aspettare per essere dichiarati giusti da Dio. Se abbiamo creduto in Cristo, siamo giusti. Allo stesso modo, vero, reale e incontrovertibile come siamo peccatori. Siamo peccatori pienamente, al 100%, fratelli. Ma siamo giusti, pienamente, al 100%. In virtù dell'opera di Cristo, a Lui sia la gloria. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per il nostro grande e perfetto Salvatore. Ti ringraziamo per il dono della salvezza, per il modo in cui hai stabilito di salvarci. E ti chiediamo, Signore, che noi stessi possiamo amare ed apprezzare sempre di più ed annunciare sempre con maggiore convinzione ciò che Tu hai fatto per noi, il Vangelo. Adesso ti chiediamo, rimani con noi. Nel resto di questo giorno aiutaci a glorificarti, chiama i perduti e fa che noi possiamo essere coloro che fanno sentire la voce del buon pastore a quelle pecore che ancora sono distanti. Ti chiediamo queste cose in Gesù Cristo. Amen.